Sia lodato Gesù Cristo. Venire da un amico, incontrarlo, confrontarsi, riempie di gioia ogni persona. Venire qui da un amico quale Don Chico e poter con lui scambiare momenti di verifica in un cammino spirituale che arricchisce reciprocamente mi dà tanta consolazione. E poter parlare a voi, guidati da tale pastore che con zelo profonde le sue esimie doti di mente e di cuore per dare a voi l'opportunità di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo ed essere partecipi della gioia, dell'amore e della carità di Dio, è doppiamente per me motivo di gratitudine e di lode, per cui devo dire benedico Dio per le meraviglie che attraverso Don Chico in voi sta compiendo. Mi sento onorato questa sera essere con voi e poter offrire questo servizio in preparazione, in primo luogo alla benedizione del venerato simulacro artistico e poi partecipare insieme a voi alla solenne processione, segno di cammino, di pellegrinaggio verso la santità e la terra promessa, guidati dal pastore e sotto l'intercessione e la protezione di Maria. Ed allora, animati da questi sentimenti, introduciamoci, fratelli e sorelle, nella riflessione che certamente ci aiuterà a crescere e ad aderire al progetto di amore di Dio. La presente settimana impegna fortemente l'attenzione spirituale nostra e in modo speciale di voi oggi per la festività dell'Assunzione di Maria in cielo. Noi tutti forse preferiremo celebrare questa straordinaria apoteosi della Madonna in un assorto silenzio interiore, piuttosto che enunciarla in concetti ed in parole che subito si rivelano inferiori ad esprimere un mistero superiore ad ogni nostra esperienza. Ci conforta tuttavia il fatto che la riflessione sul mistero fortifica di certezza la nostra fede e la nostra devozione e richiama una verità che dà a noi pace e riaccende la speranza. È l'annuncio che è inaugurato il tempo nuovo, perché il regno del nostro Dio è inserito nella turbinosa vicenda dell'umanità. L'elezione di Cristo sulla croce, che sembrava segnare la vittoria del male, si rivela sua elevazione e glorificazione e nostra salvezza. Il Cristo glorificato costituisce la garanzia per il momento presente così fosco e minaccioso, e Maria, con il suo manto di gloria, assicura la vittoria. Maria assunta in cielo, dogma di fede, definito dal venerabile servo di Dio Pio XII con la Costituzione Munificentissimus Deus il 1 novembre 1950, solennità di tutti i santi durante l'anno santo che allora si stava svolgendo e celebrando sulla piazza antistante la Basilica di San Pietro, davanti ad una assemblea innumerevoli di pellegrini provenienti da tutta la terra. Parteciparono al sacro rito i cardinali presenti a Roma ed alcuni centinaia di vescovi provenienti dall'Italia e dalle varie parti del mondo. La nostra arcidiocesi era rappresentata dall'allora arcivescovo di Cagliari, Monsignor Paolo Botta. Lo sviluppo del dogma dell'Assunzione è avvenuto nella Chiesa con i caratteri di uno sviluppo autenticamente storico. La considerazione della Chiesa nelle sue varie espressioni, il sensus e il consensus fidei, cioè l'adesione, il consenso e la fede dei fedeli, testimoniati e vissuti nella pietas liturgica, nei pronunciamenti magistrali, in questo contesto assume un valore primario. Si tratta, fratelli e sorelle, di manifestazioni storiche dell'azione invisibile dello Spirito Santo, soggetto trascendente della tradizione e guida sicura del suo sviluppo. Il movimento di opinioni a favore della dogmatizzazione dell'Assunzione, iniziato e diffuso in seguito alla definizione del dogma dell'Immacolata Concezione nel 1854, e confermato 4 anni dopo a Lourdes dalla stessa Vergine a Bernadette, ricevette l'impulso decisivo dal Papa Pio XII. Egli preparò il terreno teologico per l'eventuale definizione, pubblicando alcuni documenti dottrinali, un nuovo quadro di riferimento teologico e dogmatico. Si ebbero le grandi encicliche Mystici Corporis il 29/6/1943, Divino Afflante Spirito il 30/9/1943, La Mediator Dei il 20/11/1947. E poi l'enciclica Dei Pare Virginis del 1 gennaio 1946, quest'ultima inviata a tutti i vescovi del mondo con la richiesta del loro parere sulla definitività e l'opportunità del dogma dell'Assunzione. Si ebbe una risposta ad entrambi le domande che fu quasi unanime positiva. In questo contesto di indagine storico-teologica si inserisce la Costituzione dogmatica apostolica Munificentissimus Deus, definitoria proprio del dogma. Si deve poi al Magistero ordinario di San Giovanni Paolo II l'affermazione chiara, determinata e congrua teologicamente della morte della madre di Gesù, questione volutamente lasciata irrisolta dal venerabile Pio XII per non tarpare le ali della discussione. Il Santo Pontefice così affermò: coinvolta nell'opera redentrice e associata all'opera salvatrice di Cristo, Maria ha potuto condividere le sofferenze e la morte in vista della redenzione dell'umanità. Qualunque sia stato il fatto organico che causò, sotto l'aspetto fisico, la cessazione della vita del corpo, Maria è dunque morta, è morta per conformazione e solidarietà cristologica in vista della redenzione dell'umanità. La morte di Maria può essere concepita come dormizione, insegna il Santo Pontefice Giovanni Paolo II. È la conferma della tradizione radicata nella coscienza della Chiesa, esplicitamente insegnata dai padri della seconda metà del primo millennio dell'era cristiana, poi insegnata pacificamente nel periodo della grande scolastica. Si conosce abbastanza bene la storia anche del santuario e della tomba di Maria. I primi cristiani veneravano il posto rispettandone il luogo. Il corpo di Maria sarebbe stato deposto in un complesso funebre di tre stanze. L'inondazione avvenuta a Gerusalemme del 1972 ha permesso di verificare che la tomba tradizionale di Maria era del primo secolo. Ed ecco che in memoria di questo, di quanto è stato detto, il simulacro della gloriosa Vergine dormiente, collocato nell'artistico trono interamente realizzato nella vostra parrocchia da operai di volontariato, verrà fra poco benedetto dal nostro arcivescovo e proposto alla venerazione del popolo cristiano con una solenne processione. È la conferma di una tradizione antica nella nostra Sardegna, la dormizio, che ora sta riprendendo corpo dopo che nella proclamazione dell'Assunzione di Maria in cielo del 50 era stata in tantissime parrocchie sostituita dal simulacro della Vergine che sale in cielo accompagnata dagli angeli. In linea di massima si era preferito scegliere proprio il quadro del Tiziano che presenta la Vergine che sale al cielo. Oggi, allora, noi veneriamo la dormiente, colei, ecco, che di fatto proprio ha innestato nella sua vita l'operato di Cristo e il volere di Dio. Nella celebrazione di questa straordinaria apoteosi ci è data l'opportunità, cari fratelli e sorelle, tra i molteplici aspetti di questa proclamata verità religiosa, di estendere la nostra riflessione a due aspetti proprio distinti. L'aspetto personale dell'assunzione della Vergine e l'aspetto umano, universale, sul quale la figura diventata celeste di Maria proietta la sua luce beata. Quanto al primo aspetto, sorprende il carattere di privilegio. È un privilegio specifico di Maria. Maria è la sola creatura umana, dopo il Signore Gesù, entrata in paradiso, in anima e corpo, all'epilogo della sua vita terrena. Questo perché è dovuto alla sua particolarissima relazione con Cristo, relazione che ha comportato una catena gloriosa di grazie singolarissime conferite all'umile ancella del Signore. Grazie dimostrative intenzione divina, intenta a modellare in Maria, come ci ricorda la Lumen Gentium, il tipo, sottolineo la parola tipo, di una nuova umanità predestinata ad una trascendente salvezza. A conferma, cito le due miracolose concezioni di cui Maria è protagonista. L'Immacolata Concezione di lei, la prima, che già la distingue in tutto il genere umano, che nasce tristemente preservata, che nasce tristemente erede della colpa di Adamo, dalla quale Maria è miracolosamente preservata. E l'altra concezione è la concezione virginale di Cristo nel seno di Maria per opera dello Spirito Santo. Se il peccato è causa della morte, ce lo ricorda San Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 5, versetto 13. Stipendium peccati mors. La morte è il prezzo del peccato, da cui l'uomo nella primogenia idea di Dio doveva essere esente. Ecco l'innocenza costituire un primo titolo all'immortalità anche fisica di Maria. Ella la senza peccato. Poi abbiamo il grande mistero della incarnazione. La maternità ineffabile e umana, per cui Maria diventa madre di Gesù Cristo, che è Dio, e così a lui connaturata da essere definita dal sommo poeta teologo Dante Alighieri, figlia del suo figlio. Questo sommo titolo inserisce Maria nel piano della redenzione, che noi la ritroveremo al Calvario, Stabat Iusta Crucem. Stabat Mater dolorosa, Iusta Crucem lacrimosa, presso la croce. E poi la ritroveremo nel Cenacolo il giorno di Pentecoste. Maria, illuminata dal spirito profetico, nel canto del Magnificat proclamò: tutte le generazioni mi chiameranno beata. La Chiesa pellegrina, e oggi noi in questa Chiesa, con i suoi santi, con i suoi pastori, con i suoi dottori, con il coro dei credenti, risponde in questo momento al suo presagio. Tutti cercano in quel misterioso stato di pienezza, di beatitudine e di gloria che noi chiamiamo cielo, la Regina del Cielo, Maria Santissima, assunta con il suo corpo e con la sua anima, accanto a Cristo nel suo regno eterno. Il secondo aspetto, quello umano, è vasto quanto il mondo. Noi vediamo il mondo sul quale si proietta il mistero dell'Assunzione. Potremmo dire è la luce di Cristo che dalla sfera escatologica ci parla della vita futura, quella che attende anche noi dopo la morte, dopo essere passati nella porta della morte. Quante domande al riguardo? Ma quando? Ma come? Non si dissolve in cenere questa parte essenziale della nostra vita? Non è la morte un castigo definitivo? disperatamente vittoriosa sul nostro corpo, strenuamente e proprio strumento indispensabile, componente della nostra umanità, nell'ambito del cui servizio si svolge la nostra esistenza temporale? Sono domande. Negli uomini privi di fede c'è la illusione che l'esistenza corporale sia tutta per loro, perché condannati a saziarsi di una concezione materialistica della vita presente, oggi questa notte abbastanza evidenziata, resa più amara e priva di senso quanto più sazia di un'effimera e perciò atroce esperienza di beni caduti. Ecco allora la risposta del poeta, perché con tanto inganni i figli tuoi, la risposta sempre del poeta, anche la spelle, ultima dea, fugge i sepolcri. Cito Foscolo, quest'ultimo, cito Leopardi, prima. Per noi, oggi invece risuona una voce dal messaggio della rivelazione, che proviene dall'Apostolo Paolo, nella prima ai Corinzi, 15:55. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? È la tromba della risurrezione. Ecco, continua l'Apostolo, io vi dico un mistero. Noi risorgeremo veramente tutti. L'eco di questo grido, ripetuta, non si perde nel vuoto. La figura trionfale di Maria, viva, risorta, ci appare nello splendore della sua assunzione. Ella è l'anticipata primizia della nostra futura risurrezione, speranza e garanzia del nostro vero e reale destino. La luce di Maria, così profumata di materna bontà, così penetrante nella nostra scena temporale e umana, accresce il grado stesso del valore della vita presente in noi, felici di un dono che proprio Maria Assunta ci offre, il dono della speranza. E allora, facendo nostro l'invito di Papa Francesco, annunciare la speranza, portare il Vangelo ai fratelli, essere testimoni della vita e della gioia, ci rivolgiamo a Maria e invochiamo il suo patrocinio. Diciamo a lei, col poeta Petrarca, Vergine benedetta, che il pianto debba in allegrezza torni. Avvocata di grazia, guardaci con i tuoi occhi misericordiosi in questa valle di lacrime. L'abbiamo cantato anche nella Vannaristella. Mostra te, esse madre, mostrati madre per noi. Non disprezzare le nostre suppliche. Per noi Cristo prega. Cristo conceda a noi le grazie. E tu, o madre, dopo averci sorretto, affinché tra le vicende lieti e tristi di questo mondo la nostra attenzione, il nostro cuore non si lasci, direi, affascinare dalle sirene della vita, ma sia presso il punto dove è la vera gioia, cioè verso Cristo, dopo e con questo esilio, mostraci il frutto benedetto del tuo seno. Saremo con te felici e potremo cantare in eterno le lodi del tuo Figlio, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen.